parliamo di un progetto europeo che passa per Radio Popolare, perché siamo partner insieme a Internazionale e altri di A Brave New Europe Voyager, di cui ci parla oggi il capofila Slow News nella persona del suo direttore Alberto Pugliafito. Buongiorno Alberto, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
Senti, intanto parlaci di voi di Slow Food. Slow Food, slow naturalmente news. Slow News, vabbè, era troppo facile sbagliarla,
certo.
Prego.
Beh, in effetti poi, se vuoi, lo spirito che ci ha spinti a fondare una realtà giornalistica che si chiama Slow News è esattamente quello che avrà spinto il mondo di Slow Food a dedicarsi al cibo. Il parallelismo è proprio lo stesso, no? Così come consumiamo cibo spazzatura e magari dovremmo abituarci a cercare di mangiare un po' meglio, allo stesso modo consumiamo un sacco di contenuti e di notizie spazzatura, e l'idea che abbiamo è quella di provare a dare alle persone dei contenuti che possono essere veramente utili, che possano essere fruiti col tempo che ci vuole, fatti con il tempo che ci vuole, in maniera insomma da rendere un po' più sostenibile l'ecosistema dell'informazione e della comunicazione.
Slow News, come capofila di questo diciamo cordata legata a questo bando europeo, A Brave New Europe è un progetto che ha come obiettivo raggiungere e coinvolgere comunità il più possibile eterogenee, direi il più larghe possibile, per informare correttamente sulle misure della politica di coesione europea, di cui in effetti si sa piuttosto poco.
Sì, è vero, si sa piuttosto poco ed è un vero peccato, perché la politica di coesione europea, che è una politica che si prefigge di finanziare progetti su territori per, diciamo così, ambire a ridurre le diseguaglianze, no? Quindi l'idea è quella di fare una serie di interventi per cui si possa dire: va bene, qui c'è un'area che ha bisogno che vengano realizzati dei progetti, perché quest'area è particolarmente svantaggiata rispetto ad altre, per esempio. È una politica che ha una programmazione su base settennale, quindi c'è una grossa pianificazione. È una politica che tra le altre cose si può anche verificare e toccare con mano, perché per una volta in Italia abbiamo un progetto di eccellenza di open government, dove si possono trovare i dati dei progetti che vengono finanziati, vedere lo stato di avanzamento, vedere quali sono i soggetti che portano avanti questi progetti, insomma monitorare come vengono spesi i soldi. Ed è molto importante perché è una politica che in tutto questo investe anche un bel po' di danari, quindi stiamo parlando per nel settennato nel quale ci troviamo in questo momento, per l'Italia per esempio sono più di 40 miliardi di euro, sono sempre in cofinanziamento, quindi vuol dire che arrivano questi soldi dall'Unione Europea, ma poi gli enti che si occupano di mettere in atto i progetti devono anche finanziare una parte di questi progetti. E quello di cui ci siamo resi conto raccontando queste storie, che non sono sempre per forza necessariamente storie di successo, no? Una cosa che occorre fare quando si informa sull'uso dei soldi pubblici è sia raccontare le storie che vanno bene, sia raccontare i posti dove magari c'è la magagna, no? Ma senza però fissarsi sul fatto che una cosa è andata male, perché ci siamo resi conto che cittadine e cittadini, se vengono correttamente informati rispetto al fatto che intanto questi soldi esistono e che poi vengono effettivamente fatti dei progetti, allora vengono immediatamente abilitati in qualche modo a far rendere conto gli enti locali che per esempio attuano i progetti di quello che stanno facendo. Scoprono che magari, che ne so, un certo comune ha fatto un progetto per creare una comunità energetica e magari vogliono farlo anche loro, allora possono fare pressione presso il sindaco e presso l'amministrazione comunale perché si adoperino per vincere il bando, per partecipare, per ricevere questi fondi, no? Quindi informare correttamente sull'uso di questi fondi è un modo anche per fare cittadinanza attiva e favorire la partecipazione.
Certo, tutti questi temi saranno anche per via della nostra partnership poi presenti da qui in avanti nelle trasmissioni di Radio Popolare. Tra l'altro, molte volte, soprattutto quando parliamo del PNRR, viene ricordato come sia complicato in Italia storicamente, c'è una specie di incapacità atavica di spendere i soldi europei, quindi credo che più informazione si fa, più sia utile, no? Perché poi questa politica di coesione europea deve avere, avrà un impatto sulla vita delle persone.
Assolutamente sì, ed è anche molto importante che tu abbia citato giustamente il PNRR, perché nel frattempo che cosa è successo? Siccome sono arrivati anche i fondi del PNRR, che sono molti di più e teoricamente andrebbero spesi anche molto prima, in qualche modo questo ha un po' messo i bastoni fra le ruote della politica di coesione. Perché? Perché proprio perché siamo spesso poco capaci di spendere questi soldi per tutta una serie di questioni strutturali, burocratiche, eccetera, e tocca darsi delle priorità, no? Quindi adesso se si va a guardare per esempio la quantità di progetti che sono effettivamente stati avviati nel settennato all'interno del quale ci troviamo in questa struttura della politica di coesione, scopriamo che sono stati spesi ancora pochi soldi, perché nel frattempo sono arrivati i soldi del PNRR. E l'impatto potrebbe essere molto più efficace se in qualche modo si trovasse la modalità per snellire tutta la componente burocratica, che però dall'altra parte non puoi negare del tutto, perché poi c'è bisogno, no, di rendicontare e di verificare che cosa effettivamente è stato fatto. Una delle cose che abbiamo rilevato, che continuiamo a raccontare, è il fatto che paradossalmente il problema sembra non essere mai l'assenza di soldi pubblici. I soldi pubblici ci sono, e il problema è le idee attraverso le quali poi si decide come spenderli, no? Perché altrimenti tu ti ritrovi al fatto che vabbè, devo spendere questi soldi pubblici, allora costruiamo la tal struttura, però poi magari hai costruito una struttura che ne so, magari pensata per il co-housing degli anziani, che si trova a 5 km dal centro di una città senza collegamenti e senza servizi, e quindi quella struttura lì poi difficilmente farà parte di un progetto integrato. Quindi raccontare questo tipo di storie è un modo anche per rendere conto del fatto che si può incidere da prima, a monte, sull'impatto che poi questi progetti possono effettivamente avere sulle persone e sulla società.
Bene, Alberto, grazie per essere stato con noi quest'oggi. Ne riparleremo senz'altro. Come dicevo, questi temi poi ricadranno anche nelle trasmissioni di Radio Popolare. Un abbraccio a tutti voi di Slow News e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.